se vogliamo cominciare a prendere posto. Ciao. Se vogliamo cominciare a prendere posto, io comincerei. Direi che... Buongiorno. Buongiorno, direi che ci siamo, se vogliamo prendere posto, che così cominciamo, anche lì al centro, forza. Molto bene. Colleghe e colleghi, benvenuti. Darei la parola al segretario per l'appello nominale.
Sono sempre qui.
Se vuole prenotarsi.
Abruzzese? Presente. Ahmed Abdullahi. Ambrogio. Apollonio. Borasi, Camarda, Castiglione, Catanzaro, Catizzone, Cerrato, Ciampolini, Cioria, Conticelli, Crema, Crosetto, da Milano, presente. Da Milano Silvia, presente. Diena, presente. Firrao, presente. Fissolo, presente. Carcea, presente. Garione, presente. Greco, presente. Grippo, presente. Iannò, Redda, Liardo, Lorusso, Maccanti, Patriarca, Pidello, Ravinale, Ricca, Russi, Saluzzo, Sant'Angeli, Sganga, Tosto, Tronzano, Tutto lo Mondo, Viale,
hanno risposto alla prima chiamata 38 consiglieri. ha giustificato l'assenza il capogruppo Tranzano. Possiamo procedere con la seconda chiamata?
Liardo? Saluzzo?
Perfetto, sono presenti 38 consiglieri. Possiamo cominciare con la nostra seduta, con gli atti da assegnare all'esame delle commissioni. Chiedo scusa. Deliberazione 2021 16593, costituzione servitù perpetua di passaggio, conduttore nel sottosuolo dell'area di proprietà comunale sita in Torino, via Giordano Bruno, a favore di Iren Energia SPA verso il corrispettivo di euro 29.000. Approvazione presentata il 19 novembre del 21. È assegnata in prima commissione. Prego.
Grazie Presidente. Solo una questione tecnica, non essendo le commissioni ancora costituite, è possibile assegnare gli atti?
Sì, è possibile, consigliere Ricca.
No, è solo una questione tecnica, perché non essendoci la commissione, lei assegna a una commissione che non è ancora costituita, solo per quello chiedo.
La iscrivo all'ordine dei lavori e poi la destino alla commissione per quando la commissione sarà costituita. Comincia un iter, la costituzione delle commissioni è un passaggio comunque obbligatorio di questo consiglio e quindi comincia l'iter di assegnazione alle commissioni. Posso procedere?
No, solo un po' memoria per me, per Ricca, per tutti. Chi convoca la prima commissione?
La commissione verrà convocata in prima battuta dalla sottoscritta per l'elezione del presidente.
Verrà convocata dal presidente? No. Mi sembra evidente. Oggi, ok, la questione è chiusa. La commissione non è che è latitante, non c'è, la commissione da convocare verrà convocata dal presidente e i membri saranno quelli stabiliti oggi. Sì, quindi mi sembra. Atto. Non era solo un po' memoria perché non capivo il quesito. Grazie.
No, ma è molto corretto quello che mi ha richiesto il consigliere Ricca e io con un tentativo di altrettanta correttezza.
No, avevo capito la risposta, non ho capito la domanda, per cui cercavo di capirla io. Sono un po' limitato, scusatemi.
No, ho fatto bene la domanda, adesso mi lasci dare la risposta. Dicevo, molto corretta la richiesta del consigliere Ricca, io con altrettanta correttezza cerco di rispondere. Si avvia una procedura che è una procedura di assegnazione e contestualmente noi abbiamo avviato l'iter per la costituzione delle commissioni. Tutto avverrà nei tempi e nei modi dovuti. Proseguirei con gli atti da assegnare alle commissioni. Deliberazione 2021-31-724, area di proprietà comunale sita in Torino, strada Traforo di Pino, costituzione di diritto di superficie e servitù di passaggio per realizzazione cabina elettrica verso il corrispettivo di euro 2580. Approvazione presentata il 19-11 dall'assessore Favaro. È assegnata in prima commissione. Deliberazione 2021-33554, bilancio di previsione finanziario 2021-2023, variazioni, undicesimo provvedimento, presentata in data 19 novembre dall'assessora Nardelli. È assegnata in prima commissione. Deliberazione 2021-33631, riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, articolo 194,1 lettere A, decreto legislativo 267-2000, sentenza numero 392-2021, sezione quinta, Corte d'Appello di Torino, euro 52.451, è assegnata in prima commissione e porta la prima firma dell'assessore Rosatelli. Deliberazione 2021-33658, riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, articolo 194C, prima lettera A, del decreto legislativo 267-2000, Tribunale Ordinario di Torino, seconda sezione civile, sentenza numero 1261-2021, euro 1.243.854 dell'assessora Foglietta, presentata in data 19 novembre, sempre da assegnare alla prima commissione. E poi abbiamo deliberazione 2021-33748, linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato 2021-2026. Approvazione, articolo 42,3 e articolo 46,3, decreto legislativo 267-2000 e ancora articolo 38 dello Statuto della Città, presentata dal sindaco Lo Russo in data 19 novembre. Rispetto all'ordine dei lavori di oggi, sono state presentate ulteriori tre richieste di comunicazioni, rispetto alle quali è stata data la disponibilità della Giunta a rispondere. Una è stata presentata dal consigliere Iannò in merito alla sparatoria che c'è stata vicino a Piazza Marmolada e risponderà l'assessora Foglietta. Poi un'altra è stata presentata dal consigliere Firrao, che chiede comunicazioni in merito alla promozione della NITO ATP Finals al di fuori del villaggio di Piazza San Carlo e del Pala Alpitour. La trattazione di questa comunicazione avverrà congiuntamente con quella già prevista su richiesta del capogruppo Viale, e quindi verranno raddoppiati i tempi di intervento per ciascun gruppo. E invece, rispetto alla terza richiesta di comunicazioni, che riguarda l'attacco hacker al sistema informatico comunale, ci siamo messi d'accordo che vengano trattate nella prossima seduta di consiglio, e mi sono presa l'impegno di portare in capigruppo, alla prima capigruppo, l'argomento per poterlo calendarizzare. Quindi comincerei con le comunicazioni che erano già previste nel nostro ordine dei lavori. Siamo al punto numero 7, che sono state presentate dal capogruppo Russi e dalla consigliera Castiglione. Oggetto: sospensione della ZTL. Risponde l'assessora Foglietta. Prego, assessora.
Grazie Presidente, saluto l'Aula e auguro un buon lavoro a tutte le colleghe e a tutti i colleghi. Ringrazio anche il capogruppo Russi e la vice capogruppo Castiglione per questa richiesta di comunicazione che vado a leggere all'Aula. Allora, l'ordinanza firmata dal sindaco Lo Russo, atto numero 66 in data 5/11/2021, tiene conto del perdurare della situazione emergenziale il cui termine è attualmente fissato al 31/12/2021. Purtroppo, già nelle passate settimane, risultava verosimile un prolungamento di tale periodo alla luce di quanto vediamo succedere a livello sanitario. Per questo, e per rendere più agevole il lavoro degli uffici, che dovrà assumere provvedimenti organizzativi per il rinnovo dei permessi, siamo andati leggermente più avanti scegliendo la data di fine gennaio, pari al 28 gennaio 2022. Come abbiamo avuto modo di dichiarare, sia io in un'intervista sia al sindaco Lo Russo, stiamo monitorando costantemente gli ingressi e le uscite della ZTL e i dati della qualità dell'aria per intervenire qualora la situazione lo rendesse necessario. Lo dico in maniera molto chiara, in modo tempestivo, rigoroso e senza indugi alcuni. Fornisco adesso alcuni dati all'Aula che sono quelli di cui vi ho parlato prima, quindi ingresso e uscita della ZTL e dati della qualità dell'aria. Rispetto agli ingressi nella ZTL durante la settimana dall'8 al 14 di novembre, altro dato che stiamo tenendo sotto controllo, la percentuale del più 75% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, ricordando all'Aula che il 6 novembre 2021 il Piemonte era entrato in zona rossa. Rispetto al 2019 assistiamo invece a una diminuzione dei passaggi del 17%. Ho aggiornato questa mattina, Presidente, i dati perché mi sono arrivati nel weekend da 5T e dal 15 al 21 di novembre 2021 abbiamo un più 61% rispetto allo stesso periodo del 2020 per le stesse ragioni di Piemonte in zona rossa e del meno 19% rispetto al 2019. Dal 15 al 21 novembre c'è stato anche un passaggio del meno 3% rispetto alla settimana precedente, quindi quella riferita tra l'8 e il 14 di novembre 2021. Per quanto riguarda invece i dati della qualità dell'aria, sono stati confrontati i dati dal 4 al 19 novembre del 2021 rispetto al 2020 e rispetto al 2019. Ve li vado a leggere. Per il PM10 i valori medi giornalieri del 2021 sono mediamente più bassi di circa il 50% rispetto al 2020, mediamente più alti del 24% rispetto al 2019. Per il PM2,5 si osserva un andamento analogo al parametro precedente, in particolare i valori medi giornalieri del 2021 sono mediamente più bassi di circa il 43% rispetto al 2020 e mediamente più alti del 28% rispetto al 2019. Per quanto riguarda il diossido di azoto, i valori massimi orari registrati nel 2021 nel periodo considerato sono mediamente più bassi di circa 10-15% rispetto al 2019-2020. Ci tengo a precisare che per le polveri sono state considerate solo le stazioni di rilevamento con il metodo automatico e quindi con aggiornamento giornaliero, mentre per le due altre stazioni che sono Consolata e Grassi il dato è rilevato con metodo gravimetrico e l'aggiornamento avviene con cadenza quindicennale e quindi in questo momento non è nella disponibilità dei miei uffici. È importante ovviamente tenere in considerazione che il dato, soprattutto quello del PM10, è ovviamente influenzato dalle condizioni meteorologiche. Sarà mia premura, ovviamente, Presidente, anche non a seguito di richiesta di comunicazioni, aggiornare costantemente l'Aula sul punto. Grazie.
Grazie a lei. Allora, cominciamo con gli interventi. Ricordo che sono messi a disposizione di ciascun gruppo consigliare 5 minuti. Mi ha chiesto, per prenotarsi, lo dico perché così lo ricordo a me stessa e a tutti, per prenotarsi bisogna schiacciare il tasto che trovate sulla vostra destra, sull'apparecchiatura che avete di fronte. Mi ha chiesto già di intervenire la vice capogruppo Castiglione. Prego.
Sì, grazie Presidente. Allora, io vorrei fare una breve premessa. Allora, la prima ordinanza che è stata firmata per la sospensione della ZTL e la sospensione anche delle strisce blu risale all'11 marzo del 2020. Fondamentalmente i motivi principali per cui era stata firmata questa prima ordinanza e poi anche le successive erano dovuti a due fattori fondamentali, quindi l'abbattimento quasi totale del traffico nell'area centrale, traffico privato, a causa dei vari lockdown, dello smart working, della cassa integrazione di varie attività presenti sul territorio e della didattica a distanza, e poi perché si è registrato un scarsissimo utilizzo dei mezzi pubblici dovuti alla limitata capacità degli stessi mezzi e alla paura generale nei confronti della pandemia del Covid. Questa situazione è perdurata fino a dicembre. A dicembre, a seguito di una richiesta, a seguito di due interpellanze presentate in seconda commissione, l'allora assessora Maria La Pietra aveva continuato a rendere libero l'accesso in ZTL, ma aveva ovviamente provveduto a ripristinare la sosta pagamento perché si erano registrate varie criticità, specialmente in area centrale, nel periodo prenatalizio, in cui si formavano si formavano code estenuanti nell'area centrale, provocando ingorghi, ricerca spasmodica di un parcheggio che non c'era, incollonamenti nei parcheggi in struttura, bloccando ovviamente tutti gli accessi nell'area centrale, cosa che si sta verificando anche in questi giorni, perché abbiamo visto tutti sui social pubblicate foto di auto incolonnate, di bus anche bloccati. Mi riferisco principalmente ad esempio al bus che fa capolinea in piazza Carlo Felice, che negli ultimi fine settimana è rimasto bloccato a causa delle auto in coda. Quindi si era appunto proceduto con l'attivazione nuovamente della sosta pagamento, ma essendoci là invece il proseguimento dello smart working dovuto all'emergenza pandemica, la sosta pagamento era stata ancora sospesa. Ora io mi chiedo, prima l'assessora Foglietta ha enunciato i dati, però sarebbe opportuno che magari potesse mandarci tramite mail i dati precisi, sia del 2019, del 2020 e del 2021, perché comunque sì, ci sono dei lievi, i livelli non sono simili a quelli del dicembre 2019, che è il periodo pandemico, pre-pandemico, però non sono così lontani e ci stiamo avvicinando. Un'altra cosa che mi ha lasciato anche abbastanza stupita è che questa ordinanza è stata firmata appunto il 5 novembre, quando non avevamo ancora i nomi degli assessori, per cui la mia domanda, visto che queste comunicazioni erano state date già, era stata fatta richiesta di comunicazione già nei primi consigli, è: l'assessora Foglietta, l'assessore Chiavarino, che hanno rilasciato delle dichiarazioni, erano favorevoli a questa continua proroga della sospensione della zona traffico limitato? La maggioranza che sui giornali ha espresso delle criticità sul prolungamento di questa sospensione, che posizione hanno? Sono d'accordo? Sono state consultate? Poi ci piacerebbe anche sapere se c'è già allo studio un progetto di ZTL. Il progetto presentato dalla vecchia giunta e quindi dalla sindaca Appendino non piaceva. Non piaceva perché si voleva allungare il temporario, quindi si voleva fare dalle 7 alle 19. Si voleva dare gratuitamente con l'accesso in ZTL 2 ore di parcheggio, questo non piaceva neanche. Si voleva consentire ai veicoli che inquinavano meno di pagare meno, anche questo non piaceva. Allora noi qui aspettiamo come consiglio di sapere qual è il progetto per la nuova ZTL. È un argomento molto importante perché comunque sindaco già i suoi predecessori sono stati chiamati in giudizio, parliamo di Chiamparino, Fassino, la stessa Appendino e anche il governatore Cirio, su queste problematiche legate allo smog. Grazie.
Grazie a lei. Ci sono altre richieste di intervento da parte dei consiglieri? Si deve prenotare il capogruppo Viale. Prego.
Grazie Presidente. Io ringrazio per questa comunicazione inaugurale, perché permette di far chiarezza. Permette più di far chiarezza sul fatto che la ZTL aperta o chiusa attuale è ininfluente sui dati del PM10. Tant'è vero che sono aumentati, come da sempre lo sappiamo, perché l'aspetto meteorologico è fondamentale, non solo, ma anche l'afflusso delle auto in centro è abbastanza dipendente rispetto a questo. Per la abitudine ormai consolidata da parte dei torinesi, i negozi aprono tardi e chi va a lavorare si è abituato. Peraltro faccio notare alla collega che Piazza Carlo Felice, presa citato esempio, mi sembra, se ricordo bene, fuori dal TTL, per cui abbastanza non influenzata dalla vicenda, e credo che bisognerebbe su questi aspetti essere molto poco ideologici e più pragmatici. Noi abbiamo la TTL che funziona al mattino da moltissimo tempo, poi non voglio sempre ricordare, però io quando arrivai in Consiglio Comunale la prima volta parcheggiammo qui in Piazza Prazzi di Città e con il primo Castellani ci prendemmo tutte le polemiche sulla sosta blu in centro, vedo che il collega Pierino Crema annuisce perché ci fu una polemica feroce contro lavoratori, commercianti, eccetera, e anche da TL, per cui non ho nulla contro iniziative che servono a fluidificare il traffico, a ridurre gli accessi e nel suo tempo a permettere la mobilità. Sono abbastanza contrario, insofferente su posizioni ideologiche. Dopodiché io non credo, lo dico con molta, non so come fosse abituata la maggioranza precedente, non credo che l'assessore debba per forza da sempre sentire la maggioranza. Ci sarà un confronto, non è che noi siamo in qualche modo i giudici pre-consiglio degli assessori. Hanno l'autonomia, mi sembra in questo caso, sia l'assessore Chiavarino che l'assessore Foglietta siano intervenuti in modo preciso su una questione molto semplice. Il motivo per cui la DTL è sospesa è perché c'è lo stato d'emergenza. Questo è un altro discorso, quello sulla pandemia non lo affrontiamo, però c'è ed era normale che si proseguisse coerentemente con l'impostazione dell'amministrazione precedente e mi stupisce che chi ne facesse parte ponga il problema adesso e non aspetti con un po' di calma cosa accadrà dopo la pandemia. Grazie, scusate.
Grazie a lei, ha chiesto di intervenire la consigliera Ravinale, ne ha facoltà, prego.
Grazie. Allora ringrazio anche l'assessora Foglietta per i puntuali chiarimenti che sono stati resi. La collega Castiglione prima faceva riferimento alle criticità che noi come Sinistra Ecologista avevamo espresso a mezzo stampa nei primi giorni di questa consigliatura. Sono perplessità che rimangono non tanto rispetto a questo provvedimento ma in generale rispetto all'urgenza delle azioni che sono da intraprendere per quello che è un tema di salute pubblica, esattamente come lo è la crisi pandemica, per cui ci sono ragioni di urgenza anche legate alla situazione dello smog, ma di questo la maggioranza ne è consapevole, le è consapevole l'assessora Foglietta, che ringrazio anche per la puntuale disamina quotidiana, se ho ben capito, dei dati che sta portando avanti e che confidiamo che sarà la base su cui poi verranno presi i prossimi provvedimenti, anche ascoltando quelli che sono stati le richieste delle molte associazioni ambientaliste cittadine che sono state già indirizzate a questa giunta e che confidiamo che verranno tenute nella debita considerazione. Grazie.
Grazie a lei. Il consigliere Ricca, prego.
Grazie Presidente, ma fortunatamente quel progetto di vecchia ZTL portato avanti dalla vecchia giunta è tramontato insieme a quella stessa giunta, quindi mi auguro non se ne possa sentir parlare più. Dopodiché questa ZTL che è stata sospesa, che dal mio punto di vista non dovrebbe essere solo sospesa, dovrebbe essere cancellata, perché è assolutamente inutile, perché una ZTL di 3 ore direi che la sua sperimentazione l'ha finita tanti anni fa, ma avremo sicuramente modo di poterne parlare poi quando discuteremo le linee programmatiche del sindaco. Io credo che più che ZTL Torino avrebbe bisogno di pedonalizzazioni più coraggiose, perché se vogliamo fare qualcosa di importante per la città e per il commercio non è la ZTL lo strumento più adatto. Una proposta che noi porteremo, sindaco Lo Russo, quando avremo la possibilità di discutere delle linee programmatiche. Io però chiedo con la stessa forza un po' più di coraggio, non per sospenderla ulteriormente o quella ZTL, per cancellarla, perché è assolutamente inutile. Al momento in cui si porteranno i dati delle centraline ARPA del centro di Torino, ci renderemo conto rispetto a tutte le altre che quei dati ci diranno che non, quel blocco di 3 ore è assolutamente ininfluente, l'ha detto prima il collega Viale. Io credo che anche la battaglia portata avanti dalla vecchia minoranza, dove siedeva come capogruppo il sindaco Lo Russo, possa testimoniare l'inutilità di provvedimenti fatti solamente per riempire le pagine Facebook per far contento qualcuno il venerdì. Io direi che se vogliamo fare qualcosa ci va tanto tanto coraggio.
Grazie consigliere Ricca, ha chiesto di intervenire la capogruppo Conticelli, prego.
Grazie, ringrazio anch'io l'assessora per la risposta e credo che questo sia un tema che dovremmo affrontare in maniera più ampia. Solo alcune rapide considerazioni rispetto a quello che è stato detto e ai dati che ci sono stati forniti. La mobilità è un tema che riguarda la vita di tutti i giorni dei cittadini, non solo nei termini della salute e della compatibilità ambientale, ma anche nel termine della mobilità e della sostenibilità sociale ed economica. Il tema della ZTL è un tema che ha vari risvolti, è stato già ricordato. E però bisogna partire da un dato di concretezza, sia rispetto al diritto di mobilità, sia rispetto naturalmente all'ambiente e alla salute. Oggi i dati peggiori non sono quelli delle centraline del centro, perché fortunatamente negli anni, in altre legislature, le auto sono state tolte dal centro, è stato incrementato il servizio pubblico, sono stati fatti una serie di misure che naturalmente adesso vanno anche di misure di sostenibilità e soprattutto di rinforzo del servizio pubblico di mobilità, che vanno estese al resto della città. Le centraline peggiori, come è noto, la centralina peggiore non è più quella di Via della Consolata, ma sono quelle di Piazza Rebaudengo e del Grassi, che sono le zone dove ad oggi anche il servizio pubblico è più scarso. Ne riparleremo nelle linee guida, sono certa che l'assessora su questo sta già facendo un lavoro più ampio che poi ci condividerà nei prossimi mesi. E rispetto alla ZTL c'è anche bisogno di una revisione totale, perché non basta chiudere delle vie al traffico veicolare o riservarle ai mezzi pubblici se queste non rendono fruibile il traffico in quella zona, perché si rischia di peggiorare la situazione ambientale e di peggiorare anche la situazione del trasporto pubblico. Di questo anche naturalmente speriamo ci sia modo di parlare e di confrontarsi. È chiaro che siamo in una situazione di emergenza e che quindi i provvedimenti sono provvedimenti legati a questo. Cosa succederà nei prossimi mesi si può cercare di prevedere, ma naturalmente non dipende solo dalla nostra volontà, dalla volontà né della Giunta né del Consiglio Comunale. Questo stop però deve essere anche un'opportunità per ripensare il sistema in maniera complessiva, perché alla base c'è anche una visione. Se il trasporto pubblico è efficace ed efficiente, non deve essere un intervento punitivo nei confronti dei cittadini quello di lasciare l'auto a casa. Spontaneamente viene lasciata l'auto a casa, quindi non è tanto con dei divieti, ma è favorendo altri tipi di mobilità e di circolazione, e su questo, come è ben esplicitato nelle linee guida di questa giunta, si lavorerà nei prossimi mesi e nei prossimi anni.
Grazie, ha chiesto di intervenire il vice capogruppo Liardo, prego.
Grazie Presidente. Mi sarebbe piaciuto intervenire prima della collega Conticelli, perché ha detto una cosa che sta ai dati, agli atti. Cioè, io non ho mai capito tutto questo interesse per quanto concerne il discorso della ZTL, quando abbiamo delle centraline, appunto, come diceva la collega Conticelli, che hanno dei valori sicuramente peggiori rispetto alle centraline che sono nel centro, ma questo è semplice, perché poi alla fine tu puoi chiudere anche il centro, dopodiché l'asse Corso Inghilterra, Corso Moncalieri assume poi delle questioni di natura ambientale disastrose. E allora nessuno parla anche di un aspetto. Provate voi andare verso le 6, le 7 di sera in certe parti del centro, tipo Piazza San Carlo via Roma, ormai è diventato il deserto dei Tartari. Allora a questo punto bisognerebbe anche pensare, nessuno ci pensa, al discorso dei commercianti. Io non ho mai rappresentato questa categoria, però ricordatevi che si sono sempre organizzati in base alla ZTL di gente che c'è sempre stata, che non è il massimo, però dico, prima di cambiarla bisognerebbe fare delle proposte più concrete per quanto concerne il discorso ambientale. perciò potrebbe anche rimanere così, non è detto che bisogna assolutamente cambiarla, perché, ripeto, non si risolve il problema nel centro, ma lo si sposterebbe solo di qualche centinaia di metri più in là. Grazie.
Grazie a lei. Vice Capogruppo Cattizzone, ancora un paio di minuti, 2 minuti e mezzo, prego.
Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Ma io mi ricollego a quanto detto dal collega Ricca, partendo dal presupposto che la salute comunque è un bene da tutelare e preservare per i cittadini di Torino. Sicuramente la chiusura della ZTL non andrà a migliorare le condizioni del PM10, però da amministratore fino alle ultime elezioni di una zona periferica con grosse complessità, soprattutto dal punto di vista ambientale e viario, la consigliera Conticelli è stata anche presidente della circoscrizione 6, in cui io sono stato per diversi mandati, avevamo grossissime difficoltà soprattutto per la zona di Rebaudengo. E quindi a mio modo di vedere, lasciare la ZTL aperta consente a coloro che devono entrare in centro, che possono tagliare il centro, di non riversarsi completamente sul passante, perché già grosse difficoltà ce l'abbiamo in piazza Baldissera, laddove le persone per andare dall'altra parte della città dovessero riversarsi completamente ed assolutamente solo sul passante, avremmo ancora più inquinamento delle auto sulla zona di Torino Nord, mentre potremmo tranquillamente consentire il deflusso anche dalle zone centrali e quindi l'attraversamento del centro. Però a mio modo di vedere, come giunta avete una grossa responsabilità, che è quella da qui ai prossimi anni di avere o di prendere delle scelte coraggiose, perché il centro della città o deve essere una zona transitabile o deve essere una zona completamente pedonale, ma per fare questo bisogna capire qual è la vocazione che Torino dovrà avere nei prossimi anni. E questo con le linee programmatiche che andremo a discutere nei prossimi giorni, nei prossimi consigli, sicuramente avrete dei contributi da parte della minoranza, perché noi teniamo tantissimo a questa città, vogliamo aiutarvi a rendere più agevole sia sotto il profilo viario che sotto il profilo commerciale, agevolare il lavoro dei commercianti, perché, come anche diceva giustamente prima il consigliere Iardo, molti commercianti di Via Roma ormai stanno chiudendo perché non hanno più passaggio, quindi bisogna capire se il centro deve essere pedonalizzato, se deve continuare ad avere un passaggio viario, ma questo bisogna farlo insieme, Sindaco. Quello che le chiediamo è di poter discutere, di poterci confrontare e di non avere solo una soluzione unica che il vostro punto di vista. Concludo con questo, che rappresenta solo ed esclusivamente il vostro punto di vista.
Grazie, consigliere Ambrogio, prego.
Grazie Presidente, ma io intervengo anche se il mio collega ha già spiegato quella che è la nostra posizione, però ritengo sia necessario da parte di questa maggioranza una volta per tutte fare chiarezza sul punto, perché continuiamo a ripetere le stesse cose e tutti riteniamo che le centraline ormai non rilevano dei dati così preoccupanti, soprattutto nelle zone del centro, e capiamo che c'è stato un momento di estremamente grave dovuto alla pandemia, però nessuno dice che sono cambiate anche le condizioni rispetto al momento in cui è stata istituita la ZTL, perché dal 1992, se non sbaglio, Viale se lo ricorderà perfettamente, la data in cui è stata deliberata appunto l'istituzione della ZTL, le condizioni del centro di Torino sono completamente cambiate. Allora il centro era sede di molte aziende, di molte attività, per cui molti lavoratori dipendenti venivano qui o dovevano attraversare queste vie. È completamente cambiata la condizione. Oggi non è più così. Tutte le vie del centro stanno attraversando un momento di forte difficoltà, le attività commerciali, l'hanno detto prima le persone che mi hanno preceduto, l'hanno detto di qua come dall'altra parte, quindi non ripetiamo sempre, lo sappiamo, è così. La ZTL, in un momento in cui non c'era la necessità di raggiungere posti di lavoro, ma in realtà si limitava solo a chi andava a fare lo shopping, non era così necessaria. Quindi oggi ragionate, fate
avanzate una proposta concreta e di buon senso. Noi saremo al vostro fianco nel momento in cui si faranno delle proposte, come dicevano alcuni, anche di pedonalizzazioni importanti, ma offrendo però delle alternative, cioè dei servizi che funzionano e che mettono il cittadino nella condizione di non prendere l'auto, ma poter raggiungere i luoghi deputati, e quindi il nostro bel centro di Torino, senza danneggiare ovviamente tutte le attività commerciali e artigianali che lì hanno sede.
Grazie. Grazie. Ci sono altre richieste di intervento da parte dei gruppi? Allora darei la parola all'assessora Foglietta per una breve replica. Prego.
Sì, grazie Presidente. Non credo che riuscirò ad essere breve. Vado un attimo con ordine e rispondo ringraziando la vice capogruppo Castiglione, chiarendo alcune cose. Noi abbiamo firmato i decreti del sindaco in data 27 ottobre 2021. La mia prima dichiarazione giornalistica è stata il 28, quindi chi più di me, che sono l'assessore dei trasporti e la viabilità, doveva parlare di trasporti e viabilità, non lo so. L'ordinanza è del 5 di novembre, quindi lei mi sta chiedendo come mai io in 8 giorni non sono riuscita a rivoluzionare la ZTL. Ho cercato di prendere tutti i dossier in mano, anche quelli che non mi sono stati lasciati dalla giunta precedente, però non ci sono riuscita, faccio mea culpa, chiedo scusa all'Aula se in 10 giorni non sono riuscita a stravolgere e migliorare il centro cittadino. Faccio un'altra premessa, io non sarò qui per parlare dei 5 anni precedenti, non sarò qui a giustificare i 10 precedenti. Abbiamo un mandato che è un mandato importante e colgo lo spunto di riflessione che è arrivato dalla maggioranza e anche dalla minoranza, non avremo paura di prendere decisione alcuna e lo faremo con coraggio e determinazione. Ringrazio le esponenti della maggioranza che sono intervenute, hanno dato grandi spunti che io ho appuntato. Pensavo appunto di dover intervenire in merito all'ordinanza sindacale, invece, Presidente, forse devo strutturarmi un discorso sulla ZTL, che quindi comunque faccio oggi. No, in un mese non sono ancora riuscita a farmi un'idea, e faccio biura anche, non sono riuscita ancora a farmi un'idea rispetto a come rivoluzionare il nostro centro cittadino. Di professione io e di vocazione sono ingegnere, sono abituata, così rassicuro tutti in aula, a guardare i dati, che spesso sono confortanti, spesso non lo sono. I dati dello smog mi preoccupano molto, per questo rassicuro anche la consigliera Ravinale, prenderò qualsiasi decisione drastica non appena il semaforo ARPA da bianco dovesse cambiare colore, perché per me la salute delle cittadine e dei cittadini è assolutamente prioritaria rispetto a tutti gli altri discorsi. L'ho ribadito sui giornali, lo ribadisco davanti a voi, sto iniziando a guardare i vari dossier. Non è un segreto che il progetto che in parte ci hanno lasciato in eredità non ci convinceva, continua a non convincerci, difatti è stato abbandonato. Adesso è con la dovuta calma, la dovuta serenità e la dovuta precisione inizieremo ad avviare dei nuovi studi, prendendo spunto dalle grandi città europee che hanno costruito un nuovo centro che sia a tutti accessibile, in cui ci sia ovviamente una viabilità, una trasportistica alla portata, alla misura dei cittadini e delle cittadine. Punteremo molto sulle pedonalizzazioni, sono contenta che il consigliere Ricca ne abbia fatto cenno, le pedonalizzazioni fatte bene e non quelle con le fioriere, le pedonalizzazioni che abbiano un criterio, che restituiscano lo spazio dovuto alle cittadine e ai cittadini. Ahimè, ripeto, qui concludo, Presidente, la ringrazio di avermi lasciato la risposta, faccio biura, in un mese non ci sono ancora riuscita.
Sono io che ringrazio lei perché è stata doverosamente breve, e quindi possiamo proseguire con il prossimo punto all'ordine del giorno che, come vi dicevo, contempera due diverse richieste di comunicazioni su un unico argomento, che sono le ATP Finals. Una richiesta di comunicazioni è quella, come accennavo all'inizio di questo Consiglio, presentata dal capogruppo Viale, che riferisce alle code e ai disagi che sono stati registrati in seguito all'evento, e l'altra, più recente, del
consigliere Firrao, che ha chiesto comunicazioni in merito alla promozione dell'evento al di fuori del villaggio di Piazza San Carlo e del Pallalpitour. Risponde l'assessore Carretta, ricordo ai gruppi che ciascuno ha 10 minuti per intervenire, quindi amministrateveli. 10 minuti a gruppo? Sì, sì, ciascun gruppo. Assessore Carretta, se si vuole prenotare, prego.
Buon pomeriggio a tutti e buon lavoro ancora rispetto a questa avventura che sarà sicuro un'avventura entusiasmante, lo dico ai nuovi. E ringrazio i consiglieri che oggi hanno richiesto queste comunicazioni in aula, perché ci permettono anche di delineare un piccolissimo, breve bilancio rispetto a quello che è le ATP Final che sono appena concluse ieri, ma ci permettono anche di fare delle riflessioni rispetto a quello che sarà il nostro approccio su grandi eventi, su tematiche importanti che riguardano lo sport, la cultura. Oggi non possiamo che, naturalmente, non possiamo nascondere un certo livello di soddisfazione, anche leggendo i giornali e per chi ha potuto partecipare, rispetto ad un evento importante per la città di Torino. Un evento che porterà sicuramente negli anni ricadute importanti. Naturalmente io mi riservo anche nelle prossime ore di fare delle valutazioni con voi in sede di commissione o dove volete, anche per approfondire meglio quelli che sono gli aspetti che più hanno interessato in termini positivi la città di Torino. Ci siamo insediati e dopo poche ore c'era il taglio di nastro delle ATP e per onestà non possiamo che ringraziare chi ha fatto sì nella passata giunta o nelle altre sedi istituzionali o anche nei partner che hanno collaborato a scrivere questa importante storia, a credere nell'investimento delle ATP a Torino. È un ringraziamento dovuto, non di circostanza, è un ringraziamento dovuto perché è importante riconoscere quello che sono anche i meriti altrui rispetto a capacità di visione, a capacità di delineare comunque una volontà. E naturalmente, guardate, io lo dico, la nostra interlocuzione con la città non sarà caratterizzata in nessun modo da è colpa di quelli che c'erano prima, ma da riconoscere anche meriti, errori naturalmente, rispetto ad una precisa volontà che è quella di guardare avanti e farlo per il bene dei cittadini torinesi. Certo, forse di qualche volta una punta di rammarico per occasioni che sono andate perse negli anni passati farà capolino, ma cercheremo di migliorarci, cercheremo di, appunto, come dicevo, di guardare avanti e portare quello che può essere il nostro contributo alla città di Torino. Dicevo che dobbiamo essere soddisfatti di quello che è avvenuto. Dobbiamo tener conto che ci si è mossi in una fase delicata, ancora con il Covid, che in un certo senso ha dettato o ha limitato anche la capacità di azione della città, anche rispetto o degli organizzatori, rispetto alla possibilità di organizzare chissà quale evento. Ma anche davanti a cose interessanti e importanti, io credo che sia prerogativa di ogni amministrazione fare di tutto per migliorarsi, per migliorare una situazione che può essere migliorata. Abbiamo 5 anni davanti e 5 anni davanti possiamo dare un contributo importante, perché forse quello che è mancato in questa prima edizione è stato alla città. È stato il coinvolgimento vero a 360 gradi della città e non è una critica, è un dato di fatto, è comunque prendere atto che bisogna lavorare in quella direzione, nulla di stravolgente rispetto all'impostazione che vogliamo dare. E credo che per lavorare in un coinvolgimento della città si debba anche cambiare quello che è il metodo di lavoro. Nelle prossime ore, con il sindaco d'accordo, riuniremo una sorta di tavolo interassessorile per discutere sulle cose che sono state, che sono andate bene, sulle cose che possono essere migliorate. E lo faremo perché ogni volta che ci si pone davanti a un grande evento bisogna cercare di dar fondo a tutte le risorse che abbiamo. Bisogna cercare di coinvolgere i vari assessori, uffici per le loro competenze, per costruire un disegno più ampio, un disegno che sia davvero coinvolgente, come dicevo all'inizio. Un disegno che ci porti magari a rivivere l'orgoglio, a rivivere quell'entusiasmo che avevamo accarezzato durante il periodo olimpico. Quel periodo olimpico che però ci ha accompagnato anche in questa fase, perché quel bellissimo palazzetto dove abbiamo celebrato le ATP sono un lascito importante di un periodo che io rivendico e rivendico con orgoglio. Allora l'idea qual è? È quella di puntare al coinvolgimento vero della città. È quello di pensare di mettere a sistema tutto ciò che abbiamo di bello da offrire. A chi appassionato di tennis non lo è, e penso ai musei, penso alle nostre, alla nostra capacità di creare relazioni importanti, penso anche alla forza che ha Torino di voler sfruttare, tra virgolette, questo evento per farlo diventare un traino, perché altrimenti sarebbe un fallimento per tutti pensare di ritrovarci ad esaltare le ATP solo per il numero dei biglietti venduti. Un dato straordinario, ci mancherebbe altro. Però noi pensiamo che le ATP possano crescere con Torino e Torino possa crescere con le ATP, in un gioco vero di squadra, dove oltre a contare, importante, il numero dei biglietti venduti, oltre a fare delle valutazioni su ricadute economiche sulla città, potremmo trovarci qui a fare anche delle valutazioni importanti su quello che sarà il livello che avremo di rimandare fuori dalla cinta d'aziaria l'immagine di una città che ha bisogno di rilanciarsi. Ecco, sarà questo il modo in cui intendiamo muoverci. Sarà questo, noi in questi giorni abbiamo studiato, abbiamo preso appunti, abbiamo messo il segno verde sulle cose che sono andate bene, tante e da riproporre, ma abbiamo anche valutato forse l'opportunità di inserire anche elementi nuovi in questa narrazione che ci deve accompagnare nei prossimi anni. Nel merito di quelle che sono state anche le richieste, ho chiesto naturalmente a chi si è occupato di organizzare la biglietteria, di organizzare nello specifico l'evento al Palalpi Tour, una nota che potrei leggere qui in aula, almeno anche per rispondere rispetto a quelle che sono delle sollecitazioni che sono arrivate, una nota che mi è stata fornita gentilmente dalla FIT. Con la FIT è in corso naturalmente un'interlocuzione importante, un'interlocuzione seria che porterà nelle prossime ore naturalmente ad incontrarci, come abbiamo fatto in queste ore. Guardate, noi in questi giorni siamo stati estremamente rispettosi di quello che è stato il lavoro altrui. Non siamo entrati a gamba piena, a gamba tesa, per cercare di rivendicare a noi chissà quale merito. Lo abbiamo fatto con rispetto e abbiamo, come dicevo prima, studiato, preso appunti per quello che sarà la manifestazione di domani, che ci dovrà vedere protagonisti e dovrà vedere se insomma riusciremo a dare un contributo importante in termini prospettivi rispetto a quella che è la nostra visione di grande evento. Un evento che può nascere tale, un evento che deve essere accompagnato, un evento che deve vedere la città al proprio fianco, una città che genera occasioni di sviluppo. E quindi, partendo da quanto di buono è stato fatto, noi intendiamo muoverci naturalmente non vanificando, ma anzi prendendo atto di quello che è avvenuto nelle interlocuzioni con i soggetti, le istituzioni, la regione, i privati, che hanno fatto sì che le ATP potessero diventare una realtà su cui scommettere. Però, e lo dico al mio sindaco, le ATP, così come altri eventi, non possono essere organizzati nella, nell'ufficio del sindaco insieme a pochi stretti collaboratori, ma necessitano di un impianto corale, un impianto importante, un impianto che porti a fare anche delle valutazioni importanti per la nostra città. È un grande evento, non deve essere pensato in piccolo, signor sindaco, lo dico a lei per un promemoria personale, ma deve essere pensato per far tornare Torino a respirare quell'aria importante che abbiamo respirato nel 2006, che ahimè non respireremo per quanto riguarda il clima olimpico per scelte che non abbiamo condiviso in passato. Ma pensiamo che le ATP possano diventare comunque uno strumento, e ne abbiamo avuto prove in questi giorni, uno strumento su cui puntare e su cui costruire una narrazione importante per la città in un programma che investa per 365 giorni l'anno i nostri cittadini, i nostri torinesi, che si devono appassionare, si devono sentire partecipi di un momento. Io l'ho chiamato il teorema del curling. Quando ci appassionammo a uno sport di cui non conoscevamo nemmeno le regole, però per simpatia ci sentimmo tutti trasportare da un clima. Ecco, quel clima è importante, quel clima deve caratterizzare l'apporto dei torinesi, deve caratterizzare la nostra immagine all'esterno. Dicevo, la FIT gentilmente, anche gli uffici mi hanno fornito degli appunti che potrò poi in seguito, anche in base alle interlocuzioni, leggere o approfondire con voi. Mi ha fornito gentilmente una relazione rispetto a quello che è stato, insomma, gli intoppi che si sono registrati per quanto riguarda la biglietteria, per quanto riguarda le code, soprattutto del primo giorno. Se volete, velocemente posso leggere per... non lo so se è necessario farlo in un secondo momento, però io credo che ci siano dei punti. Sono andato troppo oltre. E allora, semmai approfondisco dopo. Allora, leggo velocemente quella che è la nota della FIT che mi sembra.
No, ma scusate.
Mi sembra opportuna.
Scusate, finisco. No, il dibattito no. Prego.
Sì, sì, sì. Ma non è dibattito con Ricca, non c'è dibattito, c'è un'interlocuzione d'aula. Allora. Nota della FIT. L'organizzazione dell'edizione 2021 della NITTO ATP Final è stato il frutto di un intenso lavoro pluriennale che ha visto coinvolte, oltre alla FIT, tutte le principali istituzioni che governano il territorio di riferimento. La maggior parte delle attività si sono svolte, è appena il caso di ricordarlo, in un contesto emergenziale in continua fluttuazione, cui è conseguita una costante, spesso repentina, evoluzione normativa di riferimento con conseguente impatto sulla pianificazione strategica dell'evento. Il Pallalpitour, come tutti i palazzetti sportivi di pari livello, è progettato per consentire il riempimento da parte del pubblico nell'arco di 2 ore. L'apertura dei varchi di accesso, pertanto, è avvenuta nel rispetto di tale parametro. Le code fuori dall'impianto sono state organizzate in attuazione rigorosa delle misure volte a contenere il rischio di contagio tra gli spettatori. Ha avuto particolare riguardo al distanziamento interpersonale anche attraverso l'eliminazione di serpentine. Tra parentesi, ciò che ha consentito la produzione di immagini strumentalmente volte ad influenzare negativamente, nota cheat di FIT, ma che esula da quello che è la relazione tecnica. Ed in controlli meticolosi del Green Pass nelle loro diverse tipologie istituite per legge. I tempi medi di attesa verificati sono stati in ogni caso contenuti nel limite dei 6 e 8 minuti. All'onore del vero, qualche criticità si è riscontrato in occasione dell'apertura dei varchi per la prima sessione di svolgimento dell'evento, avvenuta con mezz'ora di ritardo rispetto al programma, e ciò in quanto erano in corso da parte di soggetti di rappresentanza pubblica le dovute verifiche di preapertura dell'impianto. A ciò si aggiunga che l'attesa generatasi tra il pubblico ha fatto sì che ci fosse un accalcamento non previsto. In relazione agli utenti che, nonostante tutti gli sforzi compiuti dalla FIT, non hanno potuto assistere all'evento, pur avendo precedentemente acquistato il relativo biglietto, rendiamo noto che la nostra organizzazione, sin dalla prima sessione di incontri, sta monitorando di giorno in giorno, naturalmente questa nota mi è arrivata l'altro giorno con ATP ancora in corso, l'andamento dei riempimenti effettivi del Pallapitour e sta attuando di conseguenza tutte le razionalizzazioni possibili. È del tutto evidente che con... Ah no, pensavo fosse un mio ritorno. Giova altresì precisare che l'attività di razionalizzazione viene svolta prevalentemente con puntuali ed incessanti interventi di back office e non tanto con la biglietteria organizzata al Pallitour, anche per consentire un confronto più specifico e trasparente con tutti gli interlocutori gli interlocutori interessati. È stata immediatamente pubblicamente annunciata da parte della FIT l'intenzione di procedere al rimborso dei titoli annullati, che avverrà per quasi totalità dei casi anche con il semplice storno della transazione effettuata con carta di credito. Inoltre sono al vaglio ulteriori forme di ristoro che saranno comunicate quanto prima a beneficio degli utenti che non hanno potuto fruire del proprio biglietto. Questo sostanzialmente le parti salienti della nota della FIT che poi trasmetterò a tutti i consiglieri. Naturalmente ho anche una nota degli uffici, però io direi di chiudere qua. Direi che la città di Torino è qui e ognuno deve fare il proprio gioco. I giocatori, i tennisti scenderanno in campo nei prossimi anni per fare il proprio gioco. La FIT farà il proprio gioco, la città di Torino farà il proprio gioco e renderemo di rendere questo gioco il più corale possibile. Grazie.
Grazie Assessore, ci sono delle richieste di intervento. Prego, Consigliere Firrao.
Buongiorno, la ringrazio molto Assessore per la risposta. La mia domanda era fondamentalmente in previsione futura. Cioè io ogni volta che ci sarà un grande evento mi aspetterò che ci siano un coinvolgimento della città, che ci siano degli eventi off, che la città coinvolga tutti i punti fondamentali della cultura, tutte le altre attività sportive e non per tutti gli eventi sportivi, ma in generale per tutti i grandi eventi che verranno a Torino, perché la città ha bisogno di energia, di freschezza, nel pieno rispetto delle leggi chiaramente, e dare la possibilità di essere attrattiva verso tutto il pubblico che si aspetta questo tipo di attività. Grazie. A partire dalla prossima settimana, che è il 25, parte la Coppa Davis, dove bisognerà studiare qualcosa. Grazie mille.
Grazie a lei. Okay. Ha chiesto di intervenire il capogruppo Russi, prego.
Grazie Presidente. Allora intanto ringrazio il consigliere Viale per questa richiesta di comunicazioni e ringrazio ovviamente la Giunta poiché ci dà l'opportunità di parlare di uno dei più grandi eventi che sono ospitati, saranno ospitati dalla città negli ultimi anni e nei prossimi anni, anche per fare un bilancio di queste giornate come è stato fatto e per far sì che si vada sempre meglio a capire quali siano le prospettive. Penso che su questo punto ci abbia abbastanza risposto l'assessore Carretta. Cioè, è vero che ci sono stati alcuni disagi, però appunto visto le condizioni di grandissima incertezza, cioè a due settimane dall'evento non avere ancora contezza del numero degli ingressi è stato un danno che per la città e non è stato sicuramente di aiuto da parte del Comitato Tecnico Scientifico. Speriamo che per le prossime edizioni si possano avere delle certezze con tempi abbastanza prioritari. Comunque essere riusciti a organizzare le ATP Finals è già di per sé, a mio giudizio, un successo. Ci sono sicuramente dei grandissimi margini di miglioramento e mi auguro che verranno poi recepiti. Quando 3 anni fa è stato assegnato l'evento, nessuno ovviamente avrebbe pensato che si sarebbe svolto in una situazione pandemica come questa, e non dimentichiamo che quest'anno siamo stati in lockdown quasi fino a prima dell'estate e che quest'estate si parlava di un ottobre da 30.000 casi di Covid, quindi in realtà era molto complicato fare delle previsioni. Lo stesso villaggio non si sapeva se sarebbe stato aperto al pubblico o meno. Il programma di chi ha organizzato il programma era molto più ambizioso, nel senso che il piano degli spettatori era sicuramente molto, molto più grande. Si pensava di arrivare come, non dico come a Londra, dove il 40% di visitatori era straniero, ma quantomeno non al 18% che siamo arrivati adesso. Però purtroppo la situazione è stata quella che era. E siamo, appunto, visto anche quello che succede a Innsbruck per la Coppa Davis, dove non praticamente è stato cancellato, qui a Torino siamo stati molto, molto più fortunati. C'erano effettivamente molti eventi nel piano, nel piano organizzativo che avrebbero dovuto essere fatti sulla città, anche nelle periferie. È stato fatto un evento allo Sporting ed è stato fatto proprio allo Sporting per motivi legati appunto al contenimento pandemico. Mi fa piacere, questa è la nota un po' polemica, sentire che la Giunta finalmente ci crede, che per i prossimi anni ci crederà, perché il mio ultimo ricordo della discussione di Sala Rossa risale alle palline che rimbalzavano sui banchi della minoranza in Sala Rossa. Era metà del febbraio del 2018. Ricordo benissimo quei giorni in cui sembrava che il governo non volesse finanziare i fondi necessari per le ATP Finals. È stata votata una delibera nel 2019, su quella delibera mancavano i nomi e i voti di molte delle persone che vedo in maggioranza in giunta in questo momento e alla presidenza del Consiglio. In quel momento appunto la geniale idea dell'attuale giunta, di molti componenti dell'attuale maggioranza, quale fu? Quella di prendere delle palline da tennis e farle imbalzare sui banchi del Consiglio Comunale. Insomma, non basta, Assessore Carretto, un palazzetto sicuramente, l'ha riconosciuto, che è sicuramente un'eredità che ci è stata lasciata, che è stata lasciata alla città. Non basta un palazzetto però per portare un grande evento, serve del lavoro, serve una coesione che in quel momento non c'è stata e che da qui in avanti sicuramente, almeno per questo evento, ci sarà. All'epoca però era evidente che fossimo gli unici ad aver compreso le potenzialità quantificate in ricadute dirette e indirette di un evento importante in cui abbiamo sempre creduto e che ha già iniziato a dare i suoi risultati e che li darà in futuro. Ricadute sicuramente dirette e indirette che al momento vengono quantificate in 600 milioni di euro, ma non solo, se eventi come l'Eurovision Song Contest o se Ryanair che decide di mettere una base qua a Torino sono gli eventi importanti per la città, è dovuto anche al fatto che questo evento così importante è stato preso. La pubblicità migliore la fanno i tennisti stessi che partecipano a questo evento. Zverev ieri ha detto a margine della sua vittoria che ama questa città e che è meglio di Londra, questo è ciò che c'era scritto sulla stampa. Ha detto: a Londra sono stati anni incredibili, ma per me Torino è il top, quindi sono sicuramente quelle le pubblicità migliori. È stato il sintomo di un evento in cui era giusto credere e che porterà sicuramente per la città molti, molti ritorni. Quindi io sono felice di questa tardiva folgorazione sulla via di Damasco, meglio tardi che mai dopo tutto, però in ricordo di quei meravigliosi momenti io ho portato una pallina da tennis di quelle del vecchio Consiglio Comunale, che faccio rimbalzare e rispedisco nel campo della Giunta.
Le tolgo la parola o lei ritira la pallina,
io
come preferisce.
Io tanto avevo finito, grazie. Non è firmata la pallina.
Sì, io vi invito, siccome c'è stata la massima disponibilità, o lei mi ha gabbato nel corso della capigruppo, io mi aspetto quel tipo di disponibilità che ci ha indotto anche ad allungare i tempi delle comunicazioni. Prego, vicepresidente Cioria.
Grazie, presidente. Sono un po' triste e un po' felice di non far parte dell'affare Pallini, perché questo è il mio primo mandato, e quindi di poter intervenire, diciamo, sì, nei RAC studio, quindi abbastanza oggettivamente rispetto a quello che è accaduto. L'evento delle ATP è un evento che ha folgorato soprattutto le persone che non erano appassionate di questo sport. Io mi inserisco fra queste persone, quindi sono felice che la nostra città possa ospitare un evento di questa caratura e di questa levatura internazionale. Certo è che noi abbiamo un punto di vista che è quello degli atleti che ieri abbiamo sentito, ma anche il punto di vista del pubblico. Il pubblico delle ATP Finals è un pubblico che viaggia per il mondo e che quindi molto facilmente, molto brevemente fa un confronto con le altre realtà dove ha potuto assistere al medesimo spettacolo. Certo è che chi doveva fare la sua parte in termini sportivi l'ha fatta, perché le partite sono state spettacolari. Quello che a mio avviso è stato manchevole, lo condivido con la mia maggioranza, ma anche con le minoranze, è stata la parte della città. L'allestimento è stato a dir poco definibile scarno, minimale possiamo dire. Mancava la parte di rete, mancava la parte di network rispetto al Piemonte intero e quindi non solo rispetto alla città di Torino, mancava la valorizzazione delle vocazioni del nostro territorio, perché chi viene ad assistere alle ATP viene a Torino e quindi vuole conoscere Torino, e chi più di noi possiamo spiegare che cos'è Torino. Mancava quindi completamente questa parte. Io non voglio entrare nei dettagli tecnici della parte organizzativa perché non li conosco, però è mio dovere rispondere che si chiude questa, e ribadire che secondo me si chiude questa prima esperienza con un po' di amaro in bocca, perché al netto delle restrizioni pandemiche la possibilità di organizzare una rete dei percorsi immateriali, delle informazioni, dei percorsi degustativi anche conoscitivi del territorio si poteva fare a prescindere dalla pandemia. Questo non è stato fatto, è mancato, oltre ad essere mancata una parte insomma di merchandising, di co-marketing collegata all'evento, ma queste sono cose che vedrà meglio l'assessore. Quindi io credo che chi oggi si ammanta della grande visione nell'aver voluto le ATP deve essere anche onesto con se stesso e comprendere che una parte che molti si aspettavano, e questi molti non sono i banchi della maggioranza di oggi e dell'opposizione di allora, ma sono proprio le persone che vengono a vedere le ATP, quello che molti si aspettavano non c'è stato, ma è bene ribadire che non c'è stato perché non esiste, perché invece esiste a Torino tutta questa cultura, questa storia e queste radici che si possono condividere con l'intero mondo. Non c'è stato perché non è stato mostrato, e questa è una responsabilità anche politica. Grazie Presidente.
Sì, grazie a lei. Comunico all'Aula per correttezza che, distratta dalla pallina da tennis, non ho chiesto alla Vicepresidente di intervenire dai banchi come sarebbe più corretto. Ricordo a me stessa in primis che sia la Vicepresidente che il Vicepresidente Vicario, se vogliono fare degli interventi di merito, devono raggiungere i banchi come gli altri consiglieri. Mi scuso, l'inesperienza certamente... Tutti i meccanismi che saranno limati. Mi ha chiesto di intervenire il vice capogruppo Catizzone. Prego.
Grazie Presidente. Ringrazio anche l'assessore per la relazione che ho molto apprezzato, devo essere sincero. E ritengo doveroso anche dire che la collaborazione premia sempre, soprattutto la collaborazione istituzionale, perché in questo caso tra Comune, Regione e Federazione Italiana Tennis è stato fatto un ottimo lavoro. Un plauso però andrebbe anche fatto a tutti gli sponsor del territorio che hanno creduto in questa manifestazione e ci hanno messo anche dei soldini per poter consentire la realizzazione. Invece uno degli aspetti negativi che comunque riguarda prevalentemente noi italiani è quello di riuscire, a fronte di 99 aspetti positivi, mettere in risalto una negatività. E questo dovremmo un po' scrollarcelo di dosso come aspetto, perché nel resto del mondo 99 negatività, una positività riescono a far risaltare quella positività. Come città ritengo anche che sia doveroso investire molto sullo sport, perché lo sport forse è il veicolo di promozione per eccellenza per promuovere la città. Ci sono tantissime federazioni con tantissimi sport che magari sono poco conosciuti ai non addetti, che però possono mettere in risalto il nostro territorio. E quindi tutti gli sponsor, il comune, la regione, devono essere portatori di interesse di questo territorio, devono promuoverlo e devono far sì che ci siano delle ricadute. Perché tutti quanti prendiamo dei taxi, tutti quanti parliamo con i commercianti, con coloro che comunque gestiscono alberghi, e quello che rimprovano maggiormente alle istituzioni territoriali, fino a ieri, era quello di non essere abbastanza attrattivi come le altre città a maggiormente vocazione turistica che ci sono in Italia. E questo secondo me è un peccato, perché Torino ha delle risorse, delle potenzialità che fino ad oggi sono state inespresse, e che da qui ai prossimi anni dovremo cercare di sfruttare al massimo. C'è del movimento, perché adesso a breve avremo la Coppa Davis che porterà ulteriore risalto. Tra un paio di anni avremo anche le Universiadi, che saranno un altro punto e momento di richiamo a livello internazionale e mondiale. Quindi lo sport potrebbe essere un veicolo di sviluppo e un veicolo per far conoscere meglio il territorio torinese e del Piemonte. Per cui bisogna cercare di prendere i contatti più possibile con le federazioni sportive, perché fino ad oggi cioè il brand più importante della città forse era la Juventus. Torino veniva riconosciuta come la città della Juventus, mentre ci sono tantissime altre eccellenze, sia dal punto di vista culturale che dal punto di vista enogastronomico, che forse andrebbero apprezzate e rivalutate a livello internazionale. Per cui dobbiamo tornare ad essere finalmente una città attrattiva e non soffrire più di vicinanza milanese. Cioè Torino è una città con grosse potenzialità e deve tornare protagonista e non essere considerato solo ed esclusivamente il dormitorio di Milano.
Grazie, vice capogruppo Liardo, prego.
Grazie Presidente, ma io sinceramente mi aspettavo una discussione completamente diversa. Va bene tutte le positività, ci mancherebbe, anzi bisogna cercare di migliorarsi, però c'è un aspetto negativo che immagino che lo voglia trattare chi ha presentato questa interpellanza, e che è la questione dei biglietti. Qui non voglio fare colpe a nessuno, però qualcuno evidentemente qualche risposta dovrebbe darla a quest'Aula, perché sì, però no, ma va bene, non, se è costruttiva perché no. Però c'è un discorso che il leitmotiv negativo di questa partecipazione, dove Torino è stata protagonista, è stata la questione del rimborso dei biglietti, e qualcuno dovrà risponderne. Perché guardate, io ne ho sentite dire di tutti, ovviamente non in prima persona, però ci sono stati anche dei commenti estremamente negativi da parte della stampa, che io ho letto. Infatti mi sembrava una discussione abbastanza surreale rispetto al problema, perché se si presenta un'interpellanza un problema c'è, e il problema c'è, perché intere famiglie venute, non so, ne ho sentite dalla Spagna, non neanche avvisate attraverso una mail, sono giunte a Torino con la prenotazione degli hotel e tutto, e poi non sono stati fatti entrare. E addirittura, questo non so se è vero, pare che i biglietti che costavano di più sono stati quelli assecondati, e chi l'ha preso in tempi iniziali, che costavano pare meno, non sono stati poi cancellati. Questa è una chiarezza che bisognerebbe affrontare, perché poi è nella bocca di tutti, e questo non ci fa far bella figura. Gli aspetti, per carità, organizzativi, lo sport, il protagonismo di questi giorni c'è, l'abbiamo respirato tutti, però questa cosa, senza far colpe a nessuno, perché io non saprei neanche chi indicare, bisognerebbe in qualche modo dare una risposta e far sì che questo non accada più, perché poi purtroppo con la pandemia saranno sempre variabili le situazioni per quanto concerne la partecipazione dei tifosi. Perciò è un aspetto che bisogna considerare, però io una risposta, se può darla l'assessore, la vorrei, perché è stata un po' sulla bocca di tutti. Grazie.
Grazie a lei. Capogruppo Viale.
Grazie Presidente, ma ho aspettato di parlare dopo e non prima, come ho fatto per vedere cosa dicevano i colleghi. Allora, io sgambo sul campo che Torino fosse bellissima, lo sapevo già, peraltro abbiamo anche avuto una lista che ce l'ha ricordato, e credo che nessuno di noi non sia convinto di questo, per cui che qualcuno arrivi qua, si guarda attorno e dice bellissima città, lo sappiamo da tantissimo tempo, per cui non è quello il punto. Che la vicenda politica sia legata alle Olimpiadi e a tutto quello che è successo negli scorsi, pure. Quindi mi fa piacere che il collega Rossi abbia fatto molta autocritica su questo, che ci abbia detto cosa succederà nei prossimi giorni. È chiaro che quella vicenda rimane e ha caratterizzato gli ultimi anni, per cui siamo tutti felici di ATP Finals, siamo felici della European Contest, felici eccetera. Dopodiché rimane questa cosa del sassolino delle Olimpiadi, su cui Torino poteva partecipare riprendendo quello del 2006, e purtroppo è andata così. Peraltro, lo ricordo solo en passant, visto che prima sono partito per primo e come al solito per primo perdi, Torino, il centro storico di Torino, più che la ZTL, che è servita a chi veniva a lavorare, ed è, lo ricordo il collega che ha parlato, non c'entra niente con lo shopping, non c'entra niente perché al mattino, anzi ha permesso a qualcuno di lavorare un po' dopo, tra i commessi, e chiude più tardi, è stata la pedonalizzazione di Piazza San Carlo e le pedonalizzazioni che hanno trasformato completamente il centro di Torino. E a me ha fatto piacere sentire dal centrodestra posizioni favorevoli che non ho mai sentito in 20 anni precedenti, nei 30 anni precedenti. Lo dico con molta franchezza, l'avevo lì da dire e lo dico con molta chiarezza, perché l'accompagnamento di Via Roma e Piazza Castello sono lì che aspettano anche prima della metropolitana, perché è il non attraversamento di Via Roma e Piazza San Carlo come fosse un'autostrada. Probabilmente il consigliere in Barriere di Milano pensava che la Mirafiori fosse stata più veloce, non era così, da quando non c'è più, per fortuna, e dobbiamo ringraziare la prefettura che aprì la strada chiudendo Piazzetta Reale. Un po' di storia, scusate, chiudo la parentesi e vengo al punto. Io non sono molto soddisfatto della risposta di Carretta, per un motivo molto banale, perché le immagini che sono state in giro per il mondo all'inizio di quella coda dei campi non è che ha fatto bella figura. Poi abbiamo recuperato, la vittoria va bene, il tennis piace a chi piace, gli altri che non piace incuriosisce, però chiaramente non ha fatto bella figura. Io mi sono chiesto due cose, guardate con molta franchezza. La prima, se tu sai che ci sono dei controlli, anticipi l'apertura, pacifico. Se tu sai che puoi entrare tot persona all'ora, mi ha stupito sta roba che a 2 ore prima riempiamo tutti, eccetera, tanto si aspetta. Secondo, io non ho sentito nessuno dire, non sono un esperto, tennis lo guardavo, tennis TV mi annoia, dal vivo non l'ho mai visto. Il biglietto che gentilmente mi è stato offerto non l'ho ritirato, anche perché quando l'ho detto a mio amico mi ha detto, ma come, tu c'hai il biglietto, se consigliamo dare, gli altri non ce l'hanno, non c'entrava nulla le due cose collegate. Però ho detto, vabbè, per cui non lo so, però credo che il 60%, e qui gli Aldo c'ha ragione, dovrà essere ridotto in tutti i settori, e non solo in alcuni, perché se in uno stadio, in un palazzetto, eccetera, si riduce da 75% a 60%, non è che in alcuni posti in curva ammassati e il resto un po' sparsi, si riduce in tutti i settori sulla base della cosa. Io spero così sia andata, perché se così non è andata, la città non ha responsabilità, ma una domandina dobbiamo fargliela, perché altrimenti ovviamente chi non è entrato è arrabbiato. La famiglia spagnola che è arrivata a Torino sicuramente aveva visto la bella città, si è divertito un casino, ma è venuto a vedere la partita e non l'ha vista, quindi è chiaro che sarà arrabbiato. Però non vale singole lamentele, sappiamo che contano poco, ma la domanda da questo punto di vista è il mio porto. Allora, io che sono per vedere il bicchiere mezzo pieno, condivido il ragionamento che ha fatto Rossi. La prima tappa è stata così, per tanti motivi, poi possiamo polemizzare, qualcuno poteva farla meglio, eccetera, ma la pandemia c'è stata, il problema è arrivato, via dicendo. Beh, mezzo pieno perché è andata bene, alla fine il risultato è positivo, credo che pochi siano scontenti in città, nel senso che è lì, si tratta di organizzare meglio le prossime. Cioè, e su questo spero che l'impegno dell'amministrazione, facendo così tesori tutti i suggerimenti e osservazioni a delle critiche e delle polemiche, sia perché gli eventi siano maggiori e il tennis diventi per Torino, non dico come altri sport, perché non sarà così, nel senso che c'è sempre la differenza tra chi gioca e chi guarda, e il tennis è meno popolare come gioco di tanti altri, però sicuramente questo è possibile. Quindi io chiuderei, e scusate se mi allargo un po', perché una cosa che è servita in questa TP Finals, grazie agli atleti, eccetera, e porre la questione di Peng Shu, la tennista cinese, in condizioni normali, siamo all'inizio, qualcuno porterà sicuramente un ordine al giorno di consiglio comunale, approfittando, oggi non c'è, però credo che sicuramente il fatto che gli atleti e il mondo del tennis sia mosso è stato qualcosa che la reazione internazionale ha sorpreso per la prima volta, forse la Cina. La Cina, abituata a affrontare i problemi interni con nasconde esposto, ha dovuto rispondere sul piano internazionale. Io non so, non entro nel merito delle dichiarazioni di ieri, dell'incontro, eccetera, in cui è comparsa l'atleta dopo 15 giorni e che ha detto per un mese non ci sarò. Non lo so, lascio ognuno la sua valutazione. Però sicuramente questo non ha soddisfatto la Federazione Internazionale e non può soddisfare semplicemente dicendo è capitato così. È la prima volta che la Cina ha dovuto rispondere, e ha risposto dopo 15 giorni di silenzio, eccetera, e su questo io credo che sia doveroso in questo Consiglio Comunale alzare l'immagine di Feng Shui.
No, lo metta via.
Glielo faccio ritirare. Secondi, se vuole spegnere le vado, poi dietro.
No, non le spello, ma lo metta via.
Grazie.
Però le regole, consiglieri. Consiglieri, le regole di ingaggio, cioè, vogliono che ci siamo riuniti nella capigruppo per definire un momento di dibattito e anche di confronto che fosse rispettoso di tutte le parti, compresa la sottoscritta. No, non prenda la parola in modo autonomo. Per cui vi chiedo, per favore, se riusciamo in questa prima giornata a dare uno spettacolo differente rispetto a quello degli interventi estemporanei, con anche l'esibizione di palline e come lo vogliamo chiamare, manifesti, come nel suo caso. Io sono particolarmente paziente, capogruppo Viale lo sa, e poi non mi piace mortificare il dibattito, anche perché questo comunque si è allungato. Vi chiedo soltanto di venirmi incontro anche nella difficoltà di esordio che comunque ha la maggior parte di noi. Ci sono altre richieste di intervento da parte delle consigliere e dei consiglieri? Bene, la Giunta mi ha chiesto di replicare, la prego di essere chirurgico, Assessore Carretta, grazie.
Come sempre. Allora, più che un replicare, era solo un ringraziare anche per gli interventi e i contributi che sono arrivati alla discussione. Guardate, oggi io credo che sia il tempo del... il giorno dopo le ATP, il tempo dell'eleganza, il tempo della sobrietà, è giusto che si lasci un po' decantare per metabolizzare quello che sono stati gli effetti positivi in gran parte e gli aspetti su cui bisogna intervenire, ed è stato di parte della mia introduzione questa rivendicare questa volontà. La volontà della città di Torino di essere protagonista di questi eventi, la volontà della città di Torino di entrare in maniera più decisa anche per quanto riguarda l'aspetto organizzativo. La città di Torino non è entrato nell'aspetto organizzativo in sé, si è limitata a fare da regia rispetto a un evento che comunque, ripeto, ha avuto i suoi aspetti importanti, ma io credo che ci sia necessario anche un'assunzione di responsabilità che vada in questo senso, anche per fornire le risposte che comunque erano fornite nella risposta, nella nota FIT che inoltrerò, e così anche perché leggendola uno è anche più attento rispetto a quello che sono delle letture forse anche troppo veloci che vengono fatte durante una discussione d'aula, c'è forse anche l'enfasi dell'intervento e la voglia di non perdere dei pezzi per strada, quindi io inoltrerò quella che è la nota della FIT relativa al problema caos biglietti, come è stato indicato, o sulle code, con una puntuale ricostruzione di quello che è stato un aspetto su cui necessariamente bisogna intervenire. Ripeto, da parte nostra ci sarà solo la volontà non di rivendicare posizioni che avevamo o di ritornare a ribadire che forse avevamo una posizione e poi ne abbiamo cambiata, no, la nostra unico obiettivo è quello di lavorare per la città e per i cittadini che di alcuni teatrini fanno volentieri a meno. E lo faremo puntando di nuovo e ripartendo da quel palazzetto che non è solo un palazzetto, ma è la premessa essenziale per dar vita a dei dossier. I dossier su cui titolo può essere ATP, può essere Eurovision, ma senza quel semplice palazzetto sarebbe stato impossibile anche inoltrare una bozza di dossier a chi era chiamato ad esprimersi rispetto alla possibilità di Torino di ottenere o meno questo importante riconoscimento. Noi faremo gioco di squadra nelle prossime ore e sono a disposizione anche per i contributi che arriveranno sia dalla maggioranza che dalla minoranza per lavorare tutti assieme e per rendere ancora migliore, ogni anno migliore, questa grande occasione, questa opportunità che sfrutteremo al meglio per il bene di Torino, per il bene dei torinesi.
Grazie Assessore Carretta, abbiamo terminato la trattazione anche di queste comunicazioni, ne rimane un'ultima che è quella del consigliere Iannò in merito alla sparatoria che si è verificata vicino a Piazza Marmolada. Risponde per la Giunta l'assessore Foglietta, prego.
Grazie Presidente, ringrazio il consigliere Iannò perché avrei voluto dare io direttamente comunicazione in aula, quindi lo ringrazio nuovamente. Leggo la nota che il gruppo Trasporti Torino mi ha questa mattina inviato. Domenica 21 novembre 2021 il bus della linea 64 viaggiava dal capolinea di Grugliasco in direzione del capolinea opposto di Corso Vittorio Emanuele a Torino. A bordo vi erano circa 20 persone. Stando a quanto dichiarato dal conducente, che peraltro io personalmente ho contattato prima di pranzo, alle ore 7.50 il mezzo giungeva su Corso Rosselli dopo la svolta di Largo Marmolada e trovava sulla sinistra una Peugeot 1008 in doppia fila che impediva la prosecuzione del viaggio. Il conducente del mezzo suonava il clacson e dal bar usciva il proprietario. Stando a quanto ricostruito dai passeggeri riportato sui mezzi di comunicazione, l'atteggiamento del conducente è stato corretto, cosa che lui mi ha ribadito durante la telefonata, nel senso che non è sceso dal mezzo e non ha interloquito in nessun modo, ma si è solo limitato a suonare il clacson, mentre quello del proprietario dell'autovettura molto polemico e aggressivo. Tuttavia l'auto veniva spostata per consentire la ripartenza del bus. Mentre l'autovettura ripartiva, più testimoni riportano che dal lato passeggero dell'auto una donna con una pistola sparava in direzione del mezzo pubblico. A quel punto il conducente ha lanciato l'allarme a tutti i passeggeri invitandoli a ripararsi. Non ci sono stati feriti né tra il personale né tra i clienti. Il vetro anteriore destro, dietro il posto di guida, è andato in frantumi. Il conducente è stato cautelativamente esentato dal servizio. Sul posto è intervenuta un autoradio della centrale operativa GTT e immediatamente sono stati chiamati i carabinieri che stanno effettuando indagini a partire dalle immagini registrate dalle telecamere. Il mezzo è un nuovo Connecto e ha delle telecamere che riprendono anche all'esterno come ausilio alla guida. Saranno utilizzate tutte le immagini tutte le immagini consentite dalla legge insieme alle dichiarazioni rilasciate del conducente e dal conducente dai clienti. Sembrerebbe che l'arma sia quella ad aria compressa di tipo comunque illegale. Il fatto è di enorme gravità e non può essere sminuito. GTT si costituirà parte civile a tutela del proprio personale e delle persone presenti a bordo. A livello più generale, per quanto riguarda la sicurezza a bordo, si segnala che l'azienda monitora con attenzione il fenomeno delle aggressioni, che purtroppo non è mai stato assente. Si riporta, e poi sarà mia premura farle avere il grafico, perché c'è un grafico, il trend complessivo che comprende sia le aggressioni a passeggeri, sia quelle ai conducenti. Quelle riguardanti unicamente i conducenti sono poco più di una ventina e il dato del 2021 è al momento in linea con quello dell'anno precedente. Si segnala infine che ormai la quasi totalità della flotta bus è dotata di telecamere a bordo, ovvero videosorveglianza, che negli anni si sono dimostrate il sistema più efficace per la prevenzione degli atti illegali e l'individuazione dei colpevoli. Come già ricordato, tutti i mezzi di nuovo acquisto, anche quelli che, insomma, di cui ce ne stiamo facendo carico noi dalle prime delibere che avete vinto dai giornali, sono dotati di sistema di videosorveglianza. Grazie.
Grazie a lei. Assessore, ci sono richieste di intervento? Perfetto, in assenza di richieste di intervento proseguiamo con il nostro ordine dei lavori. Sono persa. Chiedo scusa. È comparsa subito da sola comunque questa. Perfetto, scusate, dicevo, passiamo al punto 9 del nostro ordine del giorno, che riguarda la deliberazione 2021-33655, costituzione delle commissioni consigliari permanenti ordinarie, articolo 32 dello statuto della città e articolo 12 del regolamento del consiglio comunale. Mi riservo di dire due parole su questa proposta di deliberazione che porta la mia prima firma e la firma di tutto l'ufficio di presidenza contestualmente alle due delibere che seguono e che fanno parte di uno stesso processo di avvio della macchina e quindi della costituzione delle sei commissioni consigliari permanenti ordinarie, quindi la delibera che andremo a votare per prima, e poi le altre due, una destinata a costituire la commissione controllo della gestione e l'altra la commissione diritti e pari opportunità. Le delibere recepiscono naturalmente i criteri che sono stati condivisi all'interno delle riunioni della conferenza dei capigruppo e le indicazioni puntuali che sono venute dalle capigruppo e dai capigruppo di questo consiglio e che avete avuto modo di prendere visione nella loro totalità quando sono state caricate le delibere. Vi chiedo se ci sono richieste di intervento nel merito delle delibere di costituzione delle commissioni. Bene, non ci sono richieste di intervento, quindi possiamo procedere con la votazione della prima delibera, costituzione delle commissioni consigliari permanenti ordinarie. Un attimo solo. È questa? Sì. Apro la votazione. Prego, consiglietti, votate. Io dove voto? Posso chiudere la votazione? I capigruppo mi facciano un cenno. Posso chiudere la votazione? Chiudo la votazione. 41 consiglieri presenti al voto, 41 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti. La delibera è approvata. Chiedo se ci sono contrarietà a dare lo stesso esito per l'immediata eseguibilità. Lo stesso esito per l'immediata eseguibilità è concesso. Passiamo alla deliberazione successiva 2021-33665, costituzione della Commissione Consiliare Permanente sul controllo della gestione, articolo 32 dello Statuto della Città e articolo 19 del Regolamento del Consiglio Comunale. Sì, controllo della gestione. Apro la votazione, prego consigliere e consiglieri, votate. Posso chiudere la votazione? Chiudo la votazione. 41 favorevoli 41, contrari 0, astenuti 0, il Consiglio approva. Darei di nuovo lo stesso esito per l'immediata eseguibilità, se siete d'accordo. Grazie. Passiamo al punto successivo, deliberazione 2021-33662, costituzione della Commissione Permanente Diritti e Pari Opportunità, articolo 32 dello Statuto della Città e articolo 22 del Regolamento del Consiglio Comunale. Apro la votazione. Forse. Sì. Posso chiudere la votazione? Presenti al voto 41, favorevoli 41, contrari 0, astenuti 0, il Consiglio approva. Questo, colleghe e colleghi, era l'ultimo punto all'ordine del giorno. Come? Ah, chiedo scusa, già dimenticavo, il disarmo sulla destra mi ha di nuovo confuso. Posso dare lo stesso esito per l'immediata eseguibilità? Bene, stesso esito concesso. Dicevo, questo era l'ultimo punto nel nostro ordine dei lavori. Voglio ricordare che l'uso della mascherina è obbligatorio in questa sala, la mascherina va tenuta in modo tale che copra sia il naso che la bocca per tutto il tempo che si sta all'interno di questa sala. Solo all'esterno è possibile, proprio fuori dal palazzo, è possibile non utilizzare la mascherina. Io vi ringrazio molto per la vostra collaborazione e la vostra pazienza. Sono le 15:48 e chiudo la seduta del Consiglio. Grazie. Nadia.